10:30, mezz'ora spaccata sui 105-250 di Radio Blackout. Come avevamo preannunciato poco fa, andiamo verso un'altra diretta telefonica, questa volta con Andrea Spinelli, cofondatore di Slow News. Ciao Andrea, ci senti?
Sì, vi sento perfettamente, buongiorno a voi e grazie mille per l'invito.
Ciao, buongiorno a te. Allora, con te volevamo fare un pochino il punto, abbiamo riassunto, diciamo, brevemente in apertura di questa telefonata un po' quello di cui andremo a parlare, cioè la situazione attuale nella Repubblica Democratica del Congo, nel centro Africa, dove una guerra che appunto si combatte da 30 anni tra le forze del governo congolese e il movimento cosiddetto ribelle M23 ha visto negli ultimi giorni una impennata del conflitto con la conquista dell'M23 di Goma, una grossa città del Nord Kivu. Intanto ti chiederemo se ci puoi dare qualche aggiornamento sul campo e poi magari dopo entriamo un pochino più nelle specifiche delle motivazioni e di che cosa c'è dietro al conflitto.
Sì, l'aggiornamento dal campo vede una calma abbastanza tesa questa mattina e nella notte scorsa, anche se proprio poco fa Medici Senza Frontiere ha pubblicato una nota in cui dà la notizia della morte di un loro operatore umanitario colpito da un proiettile vagante, l'ennesima morte che si aggiunge alle decine di morti degli ultimi giorni. Questa è, diciamo, la situazione generale. Goma è caduta ed è oramai quasi interamente sotto il controllo dell'M23, che ieri ha organizzato una conferenza stampa nella quale sono state dette due cose principalmente. La prima è stato offrire al governo di Kinshasa la possibilità di un dialogo. La seconda, che non, diciamo in realtà è l'esatto opposto della prima, i ribelli hanno minacciato di voler avanzare fino a Kinshasa. Stiamo parlando di 2600 chilometri di distanza, 2600 chilometri che si percorrono in giorni, perché di mezzo c'è anche la foresta equatoriale. Quindi questa qui è la realtà diciamo sul campo in questo momento. I punti di frontiera restano chiusi, per cui chi è a Goma è costretto a restare a Goma, anche perché le vie di fuga dalla città sono comunque bloccate e la città attualmente è senza luce ed elettricità. Una novità importante che ho appreso questa mattina è che invece nei campi di sfollati attorno alla città di Goma, dove molti sfollati sono tornati, si riesce ancora a garantire sia l'accesso all'acqua potabile che all'elettricità. Per cui dopo un primo movimento, diciamo, quando l'M23 stava avanzando su Goma lunedì mattina, i campi per sfollati, e parliamo di centinaia di migliaia di persone, si sono svuotati nel giro di 2 ore. La gente è fuggita in città sperando di potersi riparare, ma con l'arrivo poi dei ribelli in città sono tornati nei campi. La situazione quindi attualmente di un stallo abbastanza drammatico in cui si attende un po' anche la risposta della politica e della diplomazia. Il governo congolese ha deciso di fare brutto muso ai ribelli e di non cedere loro nulla, sia nelle dichiarazioni che sul campo. Bisognerà poi vedere se effettivamente sul campo ce la fanno. Insomma, gli ultime settimane e gli ultimi mesi l'esercito congolese è letteralmente capitolato di fronte alla potenza di fuoco dei ribelli dell'M23.
Allora, grazie intanto per questo aggiornamento. Io ti vorrei chiedere di scendere un pochino più nello specifico di due questioni. Dunque, da un lato, lo dicevamo anche prima quando presentavamo un po' un articolo quadro che era stato pubblicato sul Fatto Quotidiano su gli aggiornamenti sulla situazione in Congo, alle nostre latitudini, diciamo, si tende sempre un po' a scadere per quanto riguarda la copertura di questi conflitti in una serie di stereotipi, diciamo, piuttosto essenzialisti. Cioè, da un lato c'è la narrazione di una specie di caos primordiale in cui precipita l'Africa, che è in qualche modo endemico alla condizione africana, insomma gruppi di ribelli con sigle strane che combattono guerre incomprensibili da decine e decine di anni. Dall'altro c'è, diciamo, questo discorso che è entrato un po' nel refrain mainstream del fatto che altrettanto confusamente si tratterebbe sempre di conflitti che si danno per l'accaparramento di un certo tipo di risorse che in Africa sono particolarmente, in Africa dico insomma in generale perché spesso non si scende nello specifico, sono particolarmente presenti eccetera eccetera. In realtà se si va ad analizzare diciamo anche più nello specifico le situazioni cercando insomma di evitare questo tipo di sbandate essenzialiste, cioè si vede che ci sono insomma anche dei pattern, no? Delle forme di assetti regionali e di dominio molto chiari. In questo caso ci sembra che diciamo un po' la discriminante per quanto riguarda la questione sia l'intervento massiccio in sostegno all'M23 da parte del Ruanda. Sempre su quello che dicevamo prima sul fatto che insomma il Ruanda che è governato insomma dagli anni 90 dalla fine del genocidio tra Tutsi e Hutu da Paul Kagame si stia proponendo sul mercato internazionale diciamo da un lato con delle garanzie di stabilità in una regione che è storicamente piuttosto volatile da questo punto di vista e dall'altro come grande esportatore di coltan. Prima avevo afferrato un articolo che adesso mi è sfuggito in cui si diceva che insomma pur non avendo miniere di minerali rari al suo interno il Ruanda è adesso il maggior esportatore di terre rare, quindi insomma poca confusione ma dati piuttosto concreti, no? Su questo tipo di operazioni.
Sì, esattamente, lo hai detto tu e secondo me chi ascolta dalle tue parole già riesce ad aggrappare, ad agguantare, perdonatemi, questa enorme complessità stratificata. È un conflitto che, come dicevi poco fa, dura da un trentennio. È nato da delle ragioni, si è sviluppato, si è modificato, queste ragioni si sono sommate l'una con l'altra, alcune sono finite, altre sono state portate avanti. Oggi c'è il grande tema delle risorse, sono tutte concause di una realtà che poi insomma nel concreto e nello specifico non porta nient'altro che povertà e sofferenza per le popolazioni locali, e parliamo di milioni di persone. È un conflitto che in un trentennio ha fatto 7 milioni di morti, quelli ufficiali, molto probabilmente è una stima al ribasso, che ha causato lo sfollamento di milioni di persone e la devastazione completa di un territorio anche piuttosto vasto. Dall'altro lato del confine, come dicevi poco fa, invece, dopo il 1994, il Ruanda è riuscito a intraprendere una strada estremamente virtuosa. L'economia ruandese è una delle più forti del continente africano. Io invito a viaggiare in Ruanda perché è un paese estremamente sicuro, ad altissima tecnologia, dove le persone sono estremamente accoglienti, l'età media è 19 anni, e questo, diciamo, questo dato demografico vuole un po' indicare anche l'esplosività culturale, imprenditoriale, economica di un paese che è estremamente avanzato in Africa in generale e in quell'area del continente in particolare. Kagame in più politicamente gioca molto su una sorta di senso di colpa europeo-occidentale per i fatti avvenuti nel 1994, un senso di colpa che è fine a se stesso. E parlo proprio da europeo, non abbiamo mai analizzato quello che è effettivamente successo in Ruanda nel 1994 e non abbiamo mai nemmeno analizzato le cause che hanno portato a quel genocidio, cause nelle quali l'Europa, il Belgio, la Francia e in generale la comunità internazionale ha responsabilità dirette. Di questo noi non abbiamo mai fatto un'operazione di autoanalisi. Oggi ci troviamo a osservare un conflitto appunto complesso e stratificato senza avere però proprio gli strumenti di base per poterlo comprendere. Questo senso di colpa nei confronti dei ruandesi e di Kagame ci ha portato a, come dire, perdonargli il fatto che a ogni tornata elettorale fa una legge per cambiare la Costituzione e buttare nuovamente la palla sempre più avanti. E oramai Kagame è presidente dal 2000, ma l'uomo forte del Ruanda è comunque lui dal 94. Stiamo parlando di oltre 30 anni di potere, potere che comunque ha le caratteristiche, tutte le caratteristiche di un'autocrazia, ma è quel tipo di autocrazia che a noi piace. Ci piace perché parliamo di società aperta, perché ci aiuta a lavarci il senso di colpa e soprattutto perché ci fornisce i minerali. E lo abbiamo detto, lo hai detto poco fa, il Ruanda è oggi il primo esportatore al mondo di coltan, nonostante non produca abbastanza coltan da poterlo esportare. Ci sono due miniere di coltan in territorio ruandese, ma non producono abbastanza minerale da poter, come dire, giustificare i volumi delle esportazioni. È una lotta, quella sulle esportazioni di terre rare e minerali, che Repubblica Democratica del Congo e Ruanda portano avanti oramai da un decennio. Un anno vince uno, un anno vince l'altro, ma le miniere e le risorse minerarie sono in Repubblica Democratica del Congo, in Sud Kivu e in Nord Kivu, che è il territorio di cui parliamo proprio appunto questa mattina. In Ruanda sono anni che viene accusato dalla Repubblica Democratica del Congo di prendere i minerali in territorio congolese, portarli illegalmente in Ruanda, dove li raffinano, nello specifico li raffina una società britannica, e poi da lì vengono esportati nel resto del mondo. L'Europa sui minerali critici è molto indietro rispetto al resto del pianeta e a febbraio di un anno fa ha firmato un accordo con il Ruanda proprio per, l'accordo era finalizzato a creare una filiera di valore proprio nella catena del coltan, dell'oro e del rame, che sono i famosi minerali critici di cui oggi tutti quanti abbiamo un grandissimo appetito. La transizione energetica. Il Congo ha l'80% di queste riserve minerarie, l'80% delle riserve globali. Il 75% di questi minerali vengono però raffinati in Cina, ma il problema riguarda il 100% della popolazione mondiale. Io in questo momento parlo da un telefono che contiene all'incirca 5 mg di coltan. Chi ci sta ascoltando ascolta da una radio che a sua volta contiene rame, coltan e altri minerali di questo tipo, che molto probabilmente sono stati estratti in quelle zone del mondo. Io insisto tanto su questo perché secondo me è un punto molto importante. Ognuno di noi porta in tasca un pezzetto di responsabilità di quello che sta succedendo e forse aumentare la consapevolezza di noi consumatori su questo può aiutare anche, come dire, a trovare una via per arrivare a una soluzione di questo conflitto trentennale che veramente non ha portato nient'altro che sofferenze e distruzione.
Certo, su questo insomma ci sembrava appunto che tu dessi bene un po' il quadro di quello che per noi rimane evidentemente, cioè, una delle classiche operazioni, no, su cui si struttura il capitale, cioè paesi, diciamo, ad alto tasso tecnologico che si trovano su una scala superiore, no, di processo capitalista, e evidentemente si devono basare per mantenere questo tipo di predominio sul saccheggio, no, di territori che sono per loro appetibili. Dunque ti faccio una domanda che ci arriva qui al 346-66-73-263 di un ascoltatore o un'ascoltatrice che chiede: M23 e il Ruanda che lo sostiene, minacciando di marciare su Kinshasa, rievocano la guerra del 1997 in cui Kabila defenestrò Mobutu. Si scatenò la guerra mondiale africana. È uno scenario che si può ripetere?
Non abbiamo la palla di vetro, per cui non possiamo dirlo. Sicuramente l'M23 di oggi non è un esercito ribelle come possiamo immaginarlo. Se parliamo di ribelli in Africa, cosa ci possiamo spesso ci immaginiamo? Combattenti minorenni in ciabatte con gli AK-47. E in questo caso parliamo di professionisti con i visori notturni armati meglio dell'esercito congolese, che è un esercito nazionale. Per cui la dimensione, io non credo che l'M23 abbia realmente intenzione di marciare su Kinshasa. Credo che in realtà la partita si giochi ancora localmente. L'M23 sta, ed è questa insomma la parte che secondo me deve essere più preoccupante in questo momento, starebbe avanzando su Bukavu, quindi la capitale del Sud Kivu, e prendere e avere il controllo dell'intera regione metterebbe l'M23 a un tavolo delle trattative sicuramente in una posizione molto vantaggiosa rispetto al governo congolese. Bisogna guardare anche un dato di realtà e bisogna anche cercare di porsi questa domanda: la popolazione di Goma che cosa vuole e che cosa chiede? Perché uno dei tanti argomenti maltrattati o per nulla trattati riguarda anche quanti cittadini di Goma, pur di chiudere questo dramma e questa guerra, sarebbero disposti a essere annessi a Ruanda. C'è, perché c'è anche questo di tema che in realtà non viene mai analizzato e osservato, spaventa moltissimo, però come dire, è una delle opzioni sul tavolo, e molto probabilmente è una di quelle opzioni che non si possono raccontare, ma che in realtà sono il reale obiettivo anche del Ruanda.
Grazie Andrea, sei stato chiarissimo. Noi insomma ti ringraziamo, ti chiediamo in chiusura se hai, diciamo, qualche indicazione di qualche sito su cui ci si può continuare a informare, visto appunto, diciamo, un po' il classico taglio che danno i giornali mainstream italiani a questi conflitti, insomma, nei termini di una della semplificazione di tutto il ragionamento che dicevamo prima.
Sì, io suggerisco due testate online, Africa Rivista e Africa Affari, che stanno realmente coprendo questa escalation, questo conflitto da sempre, ma in questo caso sulle news, diciamo, per rimanere sul pezzo, riescono a dare comunque una profondità di analisi sia dal punto di vista politico che economico, che francamente altrove non si trova.
Bene, allora grazie mille. Noi includeremo i link a queste due testate all'interno del podcast che faremo su www.radioblackout.org. Andrea, noi ti ringraziamo e a risentirci presto su questi argomenti.
Grazie a voi, buona giornata.
Anche a te, ciao.